Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati in diretta con Carta vetrata. Come ogni puntata apriamo la nostra trasmissione con il presidente dei piccoli editori e medi editori, perché non siamo solamente piccoli, siamo anche medi. Poi saremo anche editori anulari, ma quello sarà un'altra cosa che vedremo più avanti, perché comunque si va avanti. Antonio Monaco, come stai?
Bene, grazie, un saluto a tutti.
E andiamo avanti a Gorizia, raccontiamo un pochettino velocemente le avventure, come stanno crescendo, ecco, come le nostre iniziative stanno prendendo corpo, perché mi piace iniziare con questa nuova iniziativa che prende il nome Circense, appunto, più libri, più liberi, Circus. A te la parola per poi parlare di elezioni europee.
Certo. Naturalmente, ecco, la parola circus deve richiamare appunto un ambiente di festa, che è quella che comunque vorremmo realizzare poi appunto a Gorizia a fine maggio. Stiamo raccogliendo le adesioni degli editori, che sono subito partite da venerdì in maniera incisiva, e avremo modo nelle prossime domeniche poi di verificare i numeri, che ci sembrano però partiti molto bene.
Perfetto, quindi diamo l'appello, lanciamo l'appello a tutti gli editori che hanno partecipato a più libri e più libri, vabbè, ci siamo sempre impappinati, va bene, no? Chi lo ha capito l'ha capito, insomma, la fiera della piccola e media editoria di Roma.
D'ora in avanti lo chiamiamo Più Libri Circus, almeno non sbagliamo.
Grande, perché okay. Tu non sai quanto ci ho messo nella mia, diciamo, sono abbastanza autistico in questo, è lentino. Poi comunque semplificare non fa mai male. Poi
certo.
Girare la nostra bella Italia, devo dire, merita veramente. Ma veniamo alle elezioni europee. Diciamo che tante associazioni si sono incontrate, tu ne fai parte di almeno una, la Associazione degli Editori Europei, la FEP, se non sbaglio, e hanno stilato una specie di elenco molto sintetico per punti, 4 punti, che vorrebbero far adottare i candidati alle prossime elezioni europee, chiaramente per tutelare il libro, la lettura e l'editoria, anche se poi adesso del libro come contenitore, come involucro, si sta incominciando a non parlar più, si parla di detentori di contenuti, perlomeno adesso mi sembra che questa sia la nuova terminologia.
Si tende a questo, però diciamo che per queste elezioni comunque europee gli editori, gli scrittori e i librai europei hanno identificato però dei punti per promuovere comunque il libro, perché per noi oggi è comunque centrale.
Quello di carta, carta normale, di paper, ecco, non l'ebook, ecco, non l'ebook.
Diciamo che adesso nelle proposte fatte ovviamente si considera anche l'ebook, comunque diciamo che il libro però completo con dei suoi contenuti strutturati, organizzati e gestiti bene professionalmente. Sostanzialmente appunto gli scrittori, i librai e gli editori si sono ritrovati su 4 priorità che vengono considerate centrali per l'Unione Europea, che vengono proposte a tutti i politici, quindi anche i politici italiani, perché si esprimano prima delle elezioni su questi punti. Il primo punto è il copyright, cioè la questione di dare un equo, equilibrato compenso a tutti quelli, i soggetti coinvolti, che siano gli autori, che siano gli illustratori, che siano i traduttori, che siano l'editore, cioè quindi le regole, e sappiamo che in Europa non sono omogenee, quindi l'armonizzazione di questi criteri e il ridefinire, diciamo, in qualche modo le regole sono una questione centrale che tocca anche i libri digitali rispetto ai libri cartacei, comunque la ridefinizione delle regole in cui si distribuisce, diciamo, il diritto tra i diversi autori. Il secondo aspetto è quello fiscale, cioè sappiamo che anche in Italia c'è l'IVA al 4% per i libri cartacei, l'IVA al 22% per i libri digitali, in tutta Europa l'IVA è applicata in modo diverso, può andare dal 3% in Belgio al 7% in Francia, in situazioni diverse. Anche qui si chiede di armonizzare i diversi elementi, i diversi criteri, perché il fisco, diciamo, in qualche modo non diventi una barriera, una difficoltà, un ostacolo in più per la diffusione dei libri. Il terzo punto riguarda la concorrenza tra le librerie online e le librerie fisiche o le librerie online, diciamo, di soggetti nazionali, magari più piccoli.
Mi sembra molto importante questo punto, perché sappiamo che Amazon in Italia sta facendo, come possiamo dire, il buono e cattivo tempo, ecco, in qualche modo ha surclassato tutte le librerie online. Io conosco personalmente, come te, insomma, il Cavaliere Oepli e il Figliolo, un po' tutta la ditta, ma non solo, IBS, sono tutte praticamente state surclassate in termini di concorrenza, veramente sono state, posso dirlo, schiacciate dall'Amazon, ma con dei criteri che potremmo dire un po'... ecco, mi viene da dire scorretti, non lo dico, però insomma sappiamo che utilizzano dei mezzi di fatturazione, anche dei magazzini editoriali, gestiti in un modo un po' disinvolto, ecco, possiamo usare questo termine?
Infatti si parla di concorrenza leale, nel senso che alcuni soggetti, o per i mezzi che hanno a disposizione o per l'utilizzo del libro come prodotto civetta, che quindi si può magari anche vendere in perdita per poter acquisire dei clienti a cui proporre altre cose, finiscono però ovviamente per danneggiare tutti gli altri operatori che, specializzati in particolare, puri rispetto alla diffusione del libro, e che quindi si trovano fortemente penalizzati. Quindi qui il problema riguarda tutta l'Europa e il problema delle regole, quindi della concorrenza su questo fronte. E il quarto punto riguarda i libri scolastici. Gli editori di scolastica in tutta Europa oggi sono esposti più di tutti gli altri editori, diciamo, al rischio di essere considerati superflui, cioè l'ipotesi che ogni singola scuola si faccia i propri libri, che ogni singolo docente si faccia i suoi testi e li metta a disposizione dei ragazzi, cioè senza più considerare che la pubblicazione professionale mette insieme una competenza e una libertà e una varietà culturale di posizioni e che deve essere salvaguardata. Questa ovviamente è il punto di vista di chi professionalmente lavora nel settore del libro.
Antonio, ci arriva una domanda da Treviso, un autore, un giovane autore, Mirko Camarin, che ci scrive: ma per gli editori abbiamo capito quello che serve, abbiamo capito per chi lavora nel campo dell'editoria, ma non ho ben capito, mi chiede maggiori chiarimenti su le nuove garanzie in più riservate agli autori. Poi lui è un ragazzo senza testa, quindi ci gioca un po', vorrebbe sapere quale testa vorrebbero i nostri amici per gli autori del nuovo millennio, di cui noi siamo in qualche modo usurpatori, occupiamo anche essendo nati nel vecchio 1900.
Certo, allora voglio sottolineare che questi punti sono stati sottoscritti dall'Associazione degli Scrittori Autori.
Quindi anche gli autori ci sono.
Certo, dall'Associazione dei Librai e dall'Associazione degli Editori, e quindi è un'iniziativa collettiva. È chiaro che io adesso non sono entrato nel dettaglio, perché qui il problema era l'affermazione di principio che le regole con cui oggi sono regolate le condizioni possano essere ridiscusse, però oggi come oggi, ad esempio, le percentuali che vengono riconosciute agli autori sui libri fisici rispetto ai libri digitali sono oggetto di negoziazione e discussione, c'è un comportamento diverso nei diversi paesi europei, e quindi questo è un appello.
Ma esiste un minimo? Perché in Italia si dice sempre il minimo è il 4% che deve prendere un autore, ma io so che in alcuni casi si scende anche sotto, ma questo è legale? Ecco una domanda, allora, proprio così banale.
Certo, allora la questione, infatti secondo me questo è uno dei punti. In realtà noi non abbiamo definito in Italia dei minimi, per cui quando si dice vale per i costi della traduzione, cioè il compenso a cartella, vale per la percentuale sui diritti, la questione è che andrebbe definito un minimo. Questa è la questione, diciamo, che oggi non è posta, cioè noi possiamo dire la prassi è questa, mediamente è così, ovviamente si possono dire cose di questo genere, ma non è fissato il minimo. Ecco, il minimo compenso è una delle questioni che viene appunto sollevata come una questione europea, ma che poi deve essere definita. Oggi come oggi non ci sono regole che definiscono questo aspetto, c'è una prassi comune, prevalente, ma non c'è la definizione di minimi, che sarebbe la cosa oggi da negoziare, è che in Italia ad esempio abbiamo qualche difficoltà in più, perché non esiste in senso stretto un'associazione di scrittori, esiste la SIAE che garantisce in teoria tutti, ma che molte volte non è un interlocutore che veramente rappresenta gli interessi di tutti, gli autori, illustratori, traduttori, diciamo tutti gli operatori.
È un po' troppo spostata su alcune discipline, possiamo dire che l'OLAF, quella alla quale noi dovremmo appartenere, la sezione OLAF, è un po' la più trascurata, ma lasciamo perdere.
Certo, è una questione che magari in futuro affronteremo, abbastanza ampia, però diciamo qui su questo principio gli scrittori ci sono, chiaramente oggi forse la necessità di fissare qual è il minimo che va garantito comunque a tutti per rispetto della dignità del lavoro di ciascuno e la frontiera su cui possiamo muoverci, anche in Italia dovremmo muoverci.
Grazie ancora Antonio Monaco, alla prossima puntata.
Ciao.
Carta vetrata.
Abbiamo con noi da Torino il nostro Giuliano Soria e quindi sigla per la sua letteratura.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenido Giuliano, benvenido e ben arrivato anche a Piero Di Nepi che
sì, buongiorno,
ha raggiunto i nostri studi.
Buongiorno.
Anche oggi giornata di blocco del traffico, Roma vuole respirare, quindi per abbassare le polveri sottili che sembra qualcosa di terribile, perché le cose sottili sono le sottigliezze, che ne dici Giuliano?
Direi di sì, bisognerebbe liberare Roma da molte cose, insomma.
Anche meno sottili, quelle pure.
Anche meno sottili.
Sì, anche dagli annunci trionfalistici, quali c'è il blocco del traffico, ma moltiplicheremo il servizio pubblico. In realtà è più facile trovare un Tyrannosaurus Rex oggi in strada di Roma che un autobus. Questa è la verità, con buona pace del sindaco, dell'ATAC e di tutti quanti.
E degli autisti che sono in realtà l'ultima ruota del carro e noi siamo sempre vicini.
Ma è naturale, questo è naturale.
Manovalanze, quindi un saluto caro agli autisti che ci ascoltano.
Che non c'entrano nulla con questo problema.
No, anzi, sono quelli che fanno il possibile per sopperire alle mancanze. Ma veniamo a una casa editrice, la casa editrice Orma, quindi ha qualcosa a che vedere con le orme, che ne dici Giuliano?
Beh sì, direi proprio di sì, in fondo la letteratura è un'orma.
Esatto, e poi c'è l'ex libris, questa invece è un ex orma, invece di un ex libris. E ci parli oggi di una scrittrice brasiliana, Ana Maria Machado, con un cognome importante, no? Sappiamo chi era Machado, tutti quanti noi, ma non credo siano parenti, perché anche un cognome.
No, perché Machado era spagnolo e lei è brasiliana.
Infatti, con un testo che parla della diffamazione, questo male terribile, possiamo dire anche questo un po' sottile come le polveri sottili?
Sì, così maledettamente italiano.
Però questo non è un libro che parla in o parla dell'Italia.
Parla di due storie parallele che sono anche i capitoli alternati. Uno è il di Manuel Serafin, che è un anziano ambasciatore in pensione, e l'altro è Custodio, che è un impiegato ministeriale. Manuel trova dei documenti legati alla figlia Cecilia, che è morta in circostanze misteriose, e costringe l'uomo a un riesame del suo decesso, quindi a una progressivo sgretolarsi delle sue sicurezze. Invece Custodio lavora in un ufficio pubblico, scopre che si ruba in questo ufficio pubblico, decide di denunciarlo, di denunciare questo furto, queste continue ruberie a un giornalista, e finisce per essere lui il condannato. Invece di meritare l'encomio, finisce nei guai, viene calunniato.
Mi ricorda un romanzo di tanti anni fa di Luca Canali, che proprio era uno scandalo che si era praticamente perpetrato all'interno di un piccolo liceo, dove il commissario, il personaggio che veniva da fuori per giudicare gli studenti, come cosiddetto membro esterno, non il membro interno, che anche qui potrebbe venire fuori una facile ironia, che ne dici Piero?
Beh, era un'ironia talmente scontata che non ci si badava neanche più ai tempi degli esami di maturità, che poi sono diventati esami di Stato e poi adesso si chiamano esami di diploma, che comunque si evita di parlare di membri in generale.
Va bene, torniamo invece al nostro amico Orfeo Pagnani, che ha questa casa editrice romana, appunto la Ex Orma, che potete visitare il suo sito exormaedizioni.com oppure andarli a trovare, sono in via Fabrizio Luscino 73 qui a Roma. Ma continuiamo a parlare di Infamia, di questo libro.
Questo romanzo quindi è un po' un forte attacco all'idea della diffamazione, della complessità del reale, degli intrighi della società. Ed è anche un po' un affresco del Brasile, perché noi siamo abituati a un'idea un po' del paese do carnevale, anzi adesso è proprio la stagione. La Presidente del Brasile è in questi giorni a Roma per il Concistoro, perché hanno fatto cardinale l'arcivescovo di Rio de Janeiro. E il Brasile, alla vigilia dei mondiali e delle Olimpiadi, è tutt'altro che questo, è pieno di tensioni, di conflitti, di ansie di sviluppo, un paese in qualche modo solidissimo economicamente, però...
Si parla ormai del Brasile come leader del Sud America, non so se sei d'accordo.
Lo è assolutamente, io mi ricordo quando ero all'Unione Latina, alludo a...
Vabbè, un po' di anni fa, ecco, diciamo.
Ecco, 6-7 anni fa, quando ci fu questa grave crisi del Brasile, noi che eravamo molto latinoamericanisti sapevamo perfettamente che gli Stati Uniti avrebbero mai fatto crollare il Brasile, perché se crollava il Brasile, crollava tutta l'America Latina. Quindi è un paese... È una grande potenza sicuramente il Brasile, però è anche un paese che è pieno di contraddizioni.
È uno dei pochi paesi anche che ha una potenza industriale non indifferente. Diciamo che molti aeroplani sui quali noi voliamo sono costruiti in Brasile con licenze brasiliane, perché anche la Boeing costruisce, come altre case di aeroplani, di fabbriche di aeroplani, costruiscono pezzi o interi velivoli all'estero, però in Brasile si riesce a costruire tutta la struttura e anche la tecnologia.
Sì, c'è una ditta che si chiama Embraer, che è famosissima, una delle più avanzate.
Esattamente, devo dire costi molto contenuti e qualità altissima. Poi naturalmente hanno anche... volano nello spazio, nel senso che escono fuori dalla nostra atmosfera e lanciano satelliti. Ma dobbiamo chiudere, Giuliano, un'ultima battuta su questo libro sul Brasile.
Magari
diciamo...
un breve accenno alla trama, visto che ne abbiamo parlato.
Sì, la trama è che poi le due storie in qualche modo che sono alternate, un capitolo dedicato alla storia dell'ambasciatore e l'altro a Custodio, arrivano alle stesse conclusioni, cioè che la calunnia e la campagna diffamatoria sono quelle che da un lato hanno portato poi alla morte della figlia dell'ambasciatore e qui alla rovina del povero Custodio. E il messaggio definitivo è occhio alla complessità del Brasile, che è un paese in continua crescita, in continuo sviluppo e che non è solo il paese del carnevale.
Grazie ancora Giuliano, alla prossima puntata.
A presto. Grazie.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
E ora parliamo di un puro sangue, un vero cavallo di razza, Carlo Verdelli, giornalista che si può dire che abbia fatto tutto quello che è possibile fare nel campo della carta stampata, Corriere della Sera, ma non solo, arrivando anche a giocare con una casa editrice americana importante, la Condé Nast, che tutti conoscono per Vogue, la testata più importante, ma non solo per Vogue, perché è veramente un impero. E ha deciso, alla tenera età di 57 anni, di esordire con un testo che parla di bambini. Abbiamo sempre con noi da Milano, come ogni puntata, fedele all'appuntamento, e lo ringraziamo per questo tantissimo, Giovanni Pacchiano. Benvenuto.
Eccomi qua, buongiorno a tutti, sempre fidelis. Hai ragione nel dire che qui siamo di fronte a uno scrittorone esordiente. Il libro di Carlo Verdelli si intitola I sogni belli non si ricordano, l'editore Garzanti. Sono 232 pagine, costa €14,90 e è composto da 33 racconti. Ma va detta subito una cosa molto importante. che Verdelli è totalmente fuori dalla linea della narrativa italiana, non solo di quella di oggi, ma anche di quella di ieri. Mi spiego meglio, altrimenti non si capisce. Quando in un vecchio saggio, in una vecchia antologia, anzi, accompagnato da un piccolo saggio nel 1946, Gianfranco Contini presentava un libro intitolato Realismo Magico e si lamentava dicendo che l'Italia del Novecento, soprattutto l'Italia fra le due guerre, aveva avuto delle forme molto sporadiche di realismo magico, aveva perfettamente ragione. Bene, entriamo in argomento. Questo libro di Verdelli ha questo realismo magico che l'Italia non ha avuto, sopperisce. Perché? Perché sono dei racconti in cui i protagonisti sono tutti dei bambini e perciò sono racconti che in apparenza uno potrebbe pensare sono molto semplici, sono lineari, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che? Perché sono tutti racconti che partono da una base di realtà, ma sono costantemente trasfigurati dall'immaginario. Per esempio, in uno dei racconti più belli, la bambina Scilia, che si crede una farfalla, all'ipermercato insieme alla mamma si accorge di un barbone che chiede la carità, viene attratta da questa figura che le sembra una figura a metà fra la realtà e la fantasia, che la intenerisce, che la fa sognare, e alla fine gli dà sotto gli occhi severi della mamma un bacio, tanto gli vuol bene. Poi il giorno in cui tornerà all'ipermercato le diranno che questo barbone è morto tragicamente in ospedale di AIDS. Allora, faccio un passo in avanti. In queste storie è sempre presente il dolore. I due poli sono, da un lato, quello della bellezza, che i bambini colgono in una maniera molto primitiva, ma in una maniera molto più autentica di quanto succede.
Bisogna avere i bambini sempre vicino. Chi non frequenta i bambini lo dimentica. Invece, grazie a questo libro, anche chi non li ha o chi li frequenta poco potrebbe vivere un'esperienza, diciamo un transfert, si direbbe in termini, che fa bene, che fa bene. Devo dire, questo ci piace molto. Poi voglio dire, io ho letto il libro e l'ho trovato veramente molto straordinario. Veramente bravo a Carlo Verdelli e bravo a Paolo Zaninoni, che praticamente è uno dei primi libri che ha scelto per la sua direzione dopo la direzione di Oliviero Ponte di Pino, che salutiamo caramente, che adesso si occupa di altre cose, ma insomma la Garzanti sta riprendendo quota grazie proprio a Paolo Zaninoni. Scusami.
No, figurati, grazie anche a questo meraviglioso libro, perché ha la capacità di turbare, di intenerire, di sconvolgere. E la linea guida del libro ce la dà proprio lo stesso Verdelli in uno dei racconti, quando dice, citando Byron, che il ricordo della felicità non è più felicità e il ricordo del dolore è ancora dolore. E per analogia si potrebbe accostare a questa frase che trovo bellissima, la frase di Eschilo, che tuttavia dice nel Prometeo: il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore. Ecco, io direi che credo che Verdelli abbia mirato a questo: raccontare per vincere attraverso la parola, attraverso il racconto, quello che è comunque sempre il dolore della vita. Infatti spessissimo sono richiamati due termini, la nascita e la morte, e la vita viene vista come una sorta di tagliando a scadenza da Verdelli, un tagliando che non sappiamo naturalmente quando arriverà. Qual è il problema, per riassumere un po' il filo del libro, perché naturalmente non posso raccontare 33 racconti, ma ce ne sono alcuni bellissimi, come quelli in cui il bambino va al velodromo Vigorelli, che magari per chi non abita a Milano non dice niente, ma per i milanesi dice tutto, era il velodromo in cui si faceva il ciclismo su pista. Allora il bambino viene portato a guardare la velocità e vede una gara fra Maspes e Gagliardoni, che erano i due specialisti del surplus, cioè si piazzavano fermi sul filo della pista e stavano per decine e decine di minuti, mi pare che il record sia stato quasi un'ora, ad aspettare che l'altro scattasse. Il filo di questo libro sta in questa trama spirituale che sta dietro, per citare lo stesso Verdelli, il quale non parla di sé naturalmente con queste parole, sta dietro le righe e le note. Allora, il problema di ogni grande libro è proprio questo, organizzare una trama che stia dietro le righe e le note. E dietro questo libro c'è da un lato la bellezza e l'ansia del vivere e del crescere, e dall'altro lato c'è il richiamo a non dimenticare che gli adulti non dovrebbero nascondere quella parte di bambini che sta sempre celata dentro di loro. C'è un bellissimo verso del poeta Giorgio Relli, che tra l'altro è morto da poco, che parla dei bambini che stanno nei vecchi, ed è una verità che noi troppo spesso ci dimentichiamo. Nel libro di Verdelli, tra l'altro, è organizzato secondo una scansione multipla, per cui ai racconti si alternano delle filastrocche che ci ricordano Palazzeschi. Sono filastrocche ritmate, svaporate, futuristiche. E allora vorrei dire un'ultima cosa, che se devo trovare una linea più specifica che si coagula attorno a questo realismo magico, io parlerei appunto di Palazzeschi, perché i personaggi di Verdelli, i personaggi adulti sono buffi, i personaggi bambini sono candidi. E poi ancora da Palazzeschi andrei avanti attraverso Delfini, Antonio Delfini, che è grandissimo e che non è affatto riconosciuto ancora oggi, per arrivare fino a Celati. E poi citerei anche Colette, perché questo clima di dolcezza magica è tipico dei racconti più belli della scrittrice francese. Insomma, io vorrei dire, per concludere, che Verdelli è un autore fortunatamente fuori riga rispetto alla monotonia della superproduzione della narrativa italiana oggi, che ha una forte vena di poesia che richiama tradizioni che non ci sono congeniali, ma che proprio per questo costituirà, per un lettore attento ma anche per un lettore disattento, un vero e proprio shock emotivo, e di questi tempi credo che non sia poco.
Un bello shock che ci sveglia da qualche torpore che non...
Sì.
Non dobbiamo più avere, ecco, bisogna darci una sposta, Tina.
È il torpore dell'anima, soprattutto, perché non mi sembra che di anime attive se ne vedano in giro molte.
Ma sì.
Do i dati del libro?
Ti prego, sì.
Carlo Verdelli, I sogni belli non si ricordano, l'editore Garzanti, sono 232 pagine, costa €14,90 ed è una serie di racconti.
Grazie ancora, alla prossima puntata, Giovanni.
Grazie a tutti, ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Siamo di nuovo con il generale Franco Angioni e con il professor Di Nepi del liceo ebraico, chiaramente ormai in pensione, ma scoppiettante come al solito. Come
inquiescenza,
stai?
Si dice nel gergo burocratico.
Quindi pronto a essere richiamato all'ordine, un po' come anche il generale, perché chissà quando c'è bisogno di teste così lucide, anche se la mia lo è di più, ma solo perché non ho i capelli.
Beh, la mia non scherza, fortunatamente.
Bene, una domandina, poi vi lascio chiacchierare. La NATO ci obbliga a delle solidarietà. In caso che un paese aderente alla NATO viene attaccato, noi possiamo rifiutarci di intervenire?
La domanda è un po' complessa. Nell'ambito del Patto Atlantico è previsto che un attacco armato contro un paese membro dell'alleanza deve essere considerato un attacco a tutti i paesi membri dell'alleanza, oltre a autorizzare colui, lo Stato che ha ricevuto l'attacco armato sul proprio territorio, alla reazione, cioè alla legittima difesa. Ma non è solo la NATO, perché anche le Nazioni Unite hanno di questa facoltà, per cui è previsto per le Nazioni che un attacco armato in un paese membro delle Nazioni Unite può comportare la reazione. Questo è successo per l'Afghanistan, e quindi l'11 settembre gli Stati Uniti hanno attuato immediatamente la legittima difesa, e quindi hanno chiesto all'Afghanistan, perché i loro servizi avevano indicato che gli attori, gli organizzatori, gli esecutori appartenevano a quel paese, e quindi gli Stati Uniti chiesero che fossero consegnati i responsabili. Al rifiuto loro applicarono l'articolo 51 delle Nazioni Unite, e quindi gli altri paesi avevano la necessità di poter intervenire. Per la NATO questo è...
Quindi gli Stati Uniti non invocarono la NATO per l'Afghanistan?
Sì. dopo aver attuato l'articolo 51 hanno richiesto anche l'applicazione dell'articolo 5 della Atlantica, per cui anche i paesi della NATO furono chiamati a intervenire a fianco delle Nazioni Unite per la legittima difesa.
Quindi loro intanto hanno attaccato e poi certo. hanno chiesto venite con noi.
Certo, sì.
Quindi noi diciamo, bisogna sempre ricordare che noi siamo in Afghanistan anche per il quadro NATO, non solo per il quadro
inizialmente per il quadro Nazioni Unite e successivamente anche per l'Enduring Freedom, come è stato poi chiamato, in omaggio all'Alleanza Atlantica. Ho da tener presente che questa azione non è automatica, nel senso che ogni paese deve aderire in funzione delle proprie possibilità, delle proprie capacità e sulla base anche delle decisioni interne dei singoli paesi. Però la legittimità scaturisce da questa presenza nell'ambito dell'alleanza e di conseguenza è vero che ci si può trovare in queste circostanze. Ora, la possibilità di un intervento di questo tipo non nasce così con improvvisamente, ci sono delle misure e poi c'è sempre una valutazione dell'opportunità politica di un'azione di questo tipo. Voglio fare un esempio, lasciamo l'Afghanistan che ormai è una ferita ancora aperta e quindi si è visto che forse si sarebbe potuto agire in maniera più oculata e non c'era necessità di, per esempio, di attuare la legittima difesa, che nasceva dalla necessità di poter avere i responsabili diretti dell'azione delle Torri Gemelle, di partire con un bombardamento a tappeto su quattro grandi città dell'Afghanistan e con la necessità di schierare con immediatezza più di 60.000 uomini per andare a catturare due responsabili, perché quello è quello che chiedeva.
No, tra l'altro poi all'epoca si disse che la necessità di un'azione rapida era anche per tacitare l'opinione pubblica interna agli Stati Uniti e poi anche per stendere un velo pietoso sul fatto che gli esecutori materiali sembra fossero di provenienza saudita, che era uno strettissimo ed è uno stretto alleato degli Stati Uniti.
Sì, però i sauditi o comunque la famiglia Saud non faceva valere il suo peso, perché questi erano fuoriusciti.
Erano quindi, sicuramente del tutto estranei al corpo di però comunque la cittadinanza originaria era quella.
Quindi fermo restando che il diritto internazionale sulla base degli accordi internazionalmente presi consentono determinate azioni, non si può invece accettare che queste azioni possono essere considerate scellerate, quindi questo non lo prevede il diritto internazionale, cioè l'intervento in Afghanistan legittimamente previsto non richiedeva, non imponeva un bombardamento a tappeto su quattro grandi città e poi l'invasione dell'Afghanistan in un popolo che probabilmente nella sua maggioranza non sapeva nemmeno bene che cosa era successo e perché si trovavano a subire bombardamenti a tappeto, perché una reazione di questo tipo che non può essere considerata illegittima, ma può essere considerata scellerata.
Sì, cioè, in guerra gli errori sono peggio dei crimini, normalmente.
Noi abbiamo un esempio che tutto sommato possiamo considerare che ci faccia onore. Lockerbie, questa località del nord della Scozia dove è precipitato un aereo della Transworld Airlines americano.
Mi sembra fosse della Panam,
gli Stati Uniti, e ci furono centinaia di morti, sia passeggeri dell'aereo, sia perché la caduta dell'aereo li ha provocati direttamente sul posto. Quindi c'erano due nazioni che chiedevano una giustizia, gli Stati Uniti d'America e nello stesso tempo il Regno Unito. Era stato individuato il responsabile era Gheddafi e comunque il regime libico, e quindi il responsabile doveva rispondere del fatto che i servizi ritenevano che ci fosse un terrorista che aveva organizzato il tutto. Gheddafi si rifiutò, anzi disse che non assolutamente era fuori da ogni logica. Gli Stati Uniti dichiararono che se non avessero consegnato i responsabili avrebbero dovuto fare un'azione militare armata diretta sulla Libia. Il Gheddafi fece orecchie da mercante e gli Stati Uniti trasferirono i B-52 nel sud del Regno Unito e da lì decisero questa incursione sugli obiettivi già visti in Libia. Per fare questo chiesero l'autorizzazione al solo volo dal sud del Regno Unito agli obiettivi in Libia. L'Italia rifiutò lo spazio aereo e quindi l'America non la prese bene. E infatti poi ci accusarono di essere stati costretti a dover fare una circunnavigazione che li portava a sud dello stretto di Gibilterra per poi risalire verso nord ed effettuare quell'azione militare.
Ricordiamo che né Francia e Spagna però lo autorizzarono.
Sì, la Spagna, la Spagna, la Francia non fu richiesto, invece sulla Spagna...
Perché non fa parte della NATO forse?
In quel tempo non faceva parte della parte militare dell'Alleanza Atlantica.
Sì, è rientrata poi.
Sì, poi è rientrata successivamente. E di conseguenza... ci dissero che avevano dovuto circumnavigare quasi l'Africa, non era vero perché entrarono da Gibilterra, ma il fatto che noi si era rifiutati non piacque agli americani. Nonostante questo, Gheddafi comunque se la prese con l'Italia perché riteneva che l'Italia comunque era responsabile di questo e ci lanciò uno Scud, cioè un missile terra-terra che per l'incapacità tecnica o per altri motivi cadde nelle acque territoriali, quindi, ma non creò danni.
Il famoso caso Lampedusa,
Lampedusa mi sembra. Sì, sì. Comunque l'azione armata contro il territorio nazionale si era verificata. Allora in Italia una certa parte immediatamente misero la posizione che il pugile assume sul ring quando deve indeccare, quindi la posizione di guardia, pronto, dobbiamo lanciare i tornado e rispondere con almeno delle unità navali per bombardare al vicino. Il capo del governo invece chiese: cosa ci è successo? Quali feriti, quali perdite abbiamo subito? E hanno detto no, non c'è stata nessuna perdita, era un missile, è scoppiato a 1000 metri dalla costa, comunque è un attacco armato. E il capo dello Stato, il capo del governo, non volle alcuna reazione. Io l'ho trovato saggio, molto più saggio della reazione sull'Afghanistan.
Sicuramente.
Grazie ancora e diamo appuntamento alla prossima puntata al generale Franco Aggioni e con la sua saggezza che ci dice non attacchiamo, anche se c'è stato un casus belli, in qualche modo evitiamo una reazione.
Carta vetrata.
Si sta avvicinando, ormai siamo prossimi alla festa della donna, sappiamo tutti che è l'8 marzo, una data importante, significativa, e per arrivarci ben preparati vi voglio suggerire uno spettacolo di una cara amica e con la regia di un caro amico, quindi non si può perdere, che dal 4 al 9 marzo al Teatro Belli in piazza di Santa Apollonia 11 porterà in scena un testo di Simone de Beauvoir, un testo veramente significativo che dà la stura a tante belle riflessioni profonde, intense sull'uomo e sulla donna e su quanto l'uomo debba sempre e comunque rispettare le donne, senza se e senza ma. Interprete e adattatrice del testo Isabel Russinova e come regista il marito Rodolfo Martinelli, quindi una coppia consolidata con due bellissimi figli e con una storia alle spalle che è prodromica, preparatoria di un grande futuro. Ricordiamo che in quello stesso spazio, questa è una curiosità per chi ama le curiosità, fu ospitata la moglie di Cagliostro, quel personaggio curioso, la signora Lorenza Feliciani, che mentre il marito era stato imprigionato in quel luogo ameno che era Castel Sant'Angelo, lì si rifugiò. Ma non solo, anche Fregoli e Petrolini in quel posto si rifugiavano per rappresentare le loro curiose cose. Ma ritorniamo allo spettacolo: dal 4 al 9 marzo per la festa della donna, il testo di Simone de Beauvoir, lo dobbiamo dire, che sarà in scena in piazza Santa Apollonia al Teatro Belli, La donna spezzata. A presto, magari anche con Isabella Russinova ai nostri microfoni. Ma Piero, con chi volevamo parlare oggi?
Bene, è il turno di Enrico Emilitri che ci racconterà due figure secondarie, o secondarie per modo di dire, penso, in un fatto storico che è stato decisivo e simbolico nella storia del secolo passato, il Novecento, cioè l'attentato del 28 giugno 1914 che di fatto segnò il punto di partenza per la prima guerra mondiale, detta poi
prima che però
la grande guerra.
Che parla Piero, che sappiamo è così dotto e così puntuto che ci lascerà senza parole. Il vero casus belli non c'è stato, perché dicevamo spesso, no, che non era di fatto una ragione sufficiente per fare guerra.
Beh, non fu un casus belli, ma si doveva parlare di casus federis, cioè se, quando e come fosse scattata la cosiddetta triplice alleanza. È molto interessante perché oggi tutti dimentichiamo, tanto per attualizzare, che alcuni anni fa si propose che l'Ucraina entrasse nella NATO. Ora, la NATO è un classico esempio di alleanza difensiva che,
come l'hai parlato prima con che ove generale,
uno, esattamente, che ove uno dei membri della NATO fosse attaccato, tutti gli altri si troverebbero automaticamente in guerra per difendere. Allora, immaginiamo questo scenario apocalittico, che l'Ucraina fosse entrata a suo tempo a far parte dell'alleanza atlantica, che in questo momento il governo della Russia avesse ritenuto indispensabile per tutelare certi propri interessi una invasione o uno smembramento dell'Ucraina. La guerra che in Europa siamo riusciti a evitare per i 50 anni della guerra fredda sarebbe paradossalmente potuta esplodere nel momento che riteniamo della massima pacificazione europea.
A te la parola, Enrico.
Cominciamo con definire queste due figure che sono, come si diceva, rappresentano un po' ciascuna una parabola di quella che è la situazione che si è venuta a creare in quel periodo. La prima è il colonnello Erich Edler von, cioè Edler nel senso di nobile, perché questo era il titolo, nobile von Merizzi, di origini valtellinesi, era originario di Tirano. Il padre era nato a Como nel 1839, aveva servito l'imperatore Massimiliano in Messico, poi aveva percorso una brillante carriera. Lo stesso Erich servì come braccio destro il generale Počorek, che era il governatore della Bosnia-Herzegovina, il governatore austriaco, quindi era una figura di un certo rilievo. E dimostra come in realtà non tutti i lombardi, nello specifico, sono stati protagonisti del risorgimento, cioè si dice la Lombardia era il cuore del risorgimento, in realtà non tutti i lombardi.
I bergamaschi.
Sì, beh, bergamaschi, valtellinesi, varesotti, milanesi, eccetera, in realtà non tutti erano favorevoli all'unificazione, almeno non nel modo in cui si è prodotta.
Quindi ecco. Aveva ragione Bossi, forse, qualche volta.
Ma diciamo che in parte sì, poteva anche dirsi. Beh, diciamo che Bossi un po' ha trasceso il discorso. Qui si trattava in realtà, cioè erano favorevoli a un processo di unificazione, ma non come è avvenuto e come si è sviluppato.
Beh, abbiamo parlato già altre volte con te delle sacche di resistenza all'unificazione anche in Emilia-Romagna, anzi proprio in Romagna, se non ricordo male.
Beh, e con Prospero Baschieri, ma anche ricordiamo la Brigata Estense, sciolta poi a Padova nel 1863, dove 3.000 modenesi preferirono seguire il Duca in esilio piuttosto che servire all'esercito italiano.
Piero Di Nepi voleva dire qualcosa.
No, sono appena usciti dei grossi interventi, si è riaperta una polemica sul vero problema dell'unità nazionale, che è stata l'Italia meridionale, perché fu di moda nei primi anni del Regno d'Italia dire che l'Italia meridionale fu subito la palla al piede del paese, mentre invece adesso, statistiche alla mano, tenetevi fermi, si è dimostrato che il tenore medio di vita, fatti salvi naturalmente tutte le caratteristiche e le statistiche del 1860, diciamo che un contadino della Campania o addirittura un contadino della Basilicata aveva un tenore di vita sia come regime alimentare che come disponibilità di beni molto materiali, quali la casa, le suppellettili, le possibilità di spostarsi. Insomma, il tenore di vita di un contadino della Basilicata profonda era superiore di almeno il 10-15% al tenore di vita di un gozzuto, scusate il termine perché era una malattia diffusa nel nord, di un gozzuto contadino piemontese, e questa era verità.
Sì, sì, infatti comunque la famiglia Merizzi sia rimasta fedele a Gettysburg, significativo che non tutti in effetti erano d'accordo su questo processo di unificazione.
Ma dove si trovava lui? Accanto alla carrozza nel momento dello sparo?
No, si trovava sull'auto immediatamente posteriore a quella dell'arciduca, cioè faceva parte della scorta.
Perché era già un'automobile, non era una carrozza.
Sì, erano tutte automobili, cioè non erano carrozze, erano proprio tutte automobili, era un corteo di auto. Siamo già alle automobili, infatti Francesco Ferdinando è stato assassinato nella sua auto.
Credo che sia ancora conservata in un museo.
Sì, nel Museo dell'Esercito a Vienna, esatto. È conservata insieme all'uniforme di Francesco Ferdinando proprio nel museo.
Dove fu colpito?
Ecco, fu colpito al petto, cioè proprio Gavrilo Principe esplose tutti i proiettili della sua automatica contro la coppia arciducale, solo che l'arciduchessa morì subito. L'arciduca avrebbe potuto essere salvato se, come d'abitudine, non avesse fatto stringere le asole della giubba, perché in realtà avrebbero dovuto strappargliela, ma siccome questo costituiva un reato di lesa maestà, hanno tentato di sfilargliela, solo che, come tutti gli Asburgo dei 30 anni in poi, Anche Francesco Ferdinando è ingrassato, perché tendevano a ingrassare dopo i 30 anni, e quindi fra un po' tutta la situazione, ora che gli hanno assilato ormai era agonizzante, quindi in realtà paradossalmente è stato un po' lui la causa del suo... Però chiaramente appunto colonnello Merizzi è rimasto gravemente ferito, ma non è morto, e infatti dopo ha fatto la guerra. Ecco, l'altra figura che volevamo esaminare era quella di Vasil Čubrilović, che invece era uno dei membri del comando, era un serbo bosniaco.
Giovanissimo, se non ricordo male.
Aveva 17 anni all'epoca, era del 1897.
Quindi un ragazzino, se possiamo dire.
Sì, erano tutti giovani. Ecco, forse il più vecchio era Danilo Ilić, il capo della banda, che aveva 26 anni, se ben ricordo, era un giornalista. Ebbene, a un certo punto lui è stato condannato all'ergastolo.
Parliamo
però,
di Vaso, giusto?
Vaso Čubrilović, sì, da non confondere con Nedeljko Čabrinović, perché i cognomi sono quasi uguali.
Sì, aiutaci tu, perché sono nomi complessi.
Perché Čabrinović è una cosa, Čubrilović è un'altra, cioè i cognomi si somigliano ma non sono lo stesso, anche perché Čabrinović, Nedeljko Čabrinović, è morto in carcere come principe, mentre Čubrilović, Vaso Čubrilović, è stato liberato alla fine della guerra, si è laureato in lettere, è stato docente universitario, storico, scrittore, parlamentare jugoslavo sia sotto la monarchia che sotto il regime comunista. Lui, nazionalista, fra l'altro nel 1941 si schierò apertamente con Tito, quindi divenne comunista e fu anche ministro della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia.
Cipicchia, quindi una storia poi importante per questo 17 anni.
Rappresenta proprio la parabola della Jugoslavia.
Interessante.
È la parabola della Jugoslavia, quindi... In pratica lui stesso rappresenta la parabola di Jugoslavia, assistito ai prodromi di dissoluzione, per fortuna sua è morto prima, nel 90, perché la Jugoslavia socialista si è dissolta nel 91, quindi a lui è stata risparmiata proprio la dissoluzione di quella creatura per la quale si era sempre battuto. In realtà queste due figure sono importanti perché rappresentano l'una l'antitesi un po' del risorgimento, cioè il fatto che pur in parte favorevoli all'unità nazionale non sono stati però d'accordo sul modo in cui si è prodotta, e l'altro è appunto il protagonista della storia, che rappresenta proprio la parabola stessa della storia jugoslava. Ha servito tutta la Jugoslavia dal suo sorgere fino alla sua caduta. Sono figure da tenere in conto, anche perché, fra parentesi, Čubrilović fu anche uno di coloro che firmarono gli ordini che poi portarono alle foibe, no?
Fu protagonista anche di questa vendetta nei confronti degli italiani.
Sì, diciamo che fu uno, non il principale ovviamente, ma fu uno dei firmatari degli ordini che portarono i foibamenti.
Attenzione, ricorderemo anche questo. Sì. Volevo dare un'anteprima, dirti che a maggio, il 24, ci sarà una grande iniziativa dedicata proprio alla guerra a Gorizia, e ti vogliamo nostro ospite anche da lì.
Farò modo di venire. Però dipende anche dagli impegni lavorativi, perché bisogna...
Naturalmente,
ecco, naturalmente vedrò al limite di mettermi d'accordo.
Ti dobbiamo salutare, grazie ancora e a prestissimo.
Grazie,
Enrico.
Va bene, a prestissimo.
Ciao, grazie, ciao.
Carta vetrata.
Roberto Paravagna da Alessandria, la giornata del gatto. Che cos'è? Sembra quasi uno scherzo.
Non è uno scherzo, ciao Alberto e un cordiale saluto agli ascoltatori di Carta Vetrata. Allora, l'altra volta abbiamo parlato del topo di libreria, questa volta invece tocca al gatto, e la giornata è stata la giornata riservata ai nostri amici ad Alessandria, ma peraltro anche in tutta Italia. E il giorno della festa del gatto è stato ufficializzato tra l'altro il 17 febbraio, e questo dipende dal fatto che anni addietro era stato effettuato un sondaggio tra i lettori di un mensile, e in quel momento venne scelta la data del 17. Sono ben 23 anni che si festeggia la giornata del micio. Per quanto riguarda Alessandria, quindi la nostra zona, il rifugio dell'associazione Pancia Allegra, un nome che è veramente un programma, insomma, dove Maurizio Gangi e i suoi collaboratori e collaboratrici hanno a cuore tutti e 72 i loro gatti, dei quali conoscono, pare, anche la dieta.
Tutte razze diverse oppure appartengono tutti alla razza mediterranea?
diciamo razza mediterranea, comunque sono gatti per lo più abbandonati, Gangi e le ragazze e i ragazzi del rifugio si sono presi cura di questi gatti.
Bravi, 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 bravi.
Tra l'altro appunto il discorso della dieta può sembrare uno scherzo, ma Gangi diceva che i gatti, non è vero che i gatti hanno sette vite, è un discorso un pochino da sfatare, anche perché alcuni di questi, specie quelli abbandonati, come puoi ben capire, hanno bisogno di...
La vita è corta.
Quindi bisogna cercare di curarli. La giornata del gatto d'Alessandria è stata quindi dello scorso 17 febbraio, è stata anche un'occasione per sottolineare i problemi di questa struttura, anche perché pensa che proprio di recente oltre una quarantina di animali hanno dovuto essere trasferiti da questo rifugio che è stato dichiarato inagibile dall'autorità competente verso il gattile di Alessandria. Non ci sono state denunce di maltrattamento, anzi gli animali hanno tutto a disposizione, ma ovviamente è facile intuire.
Diamo i riferimenti per chi volesse magari saperne qualcosa di più, anche per dare un piccolo contributo, una donazione a questa istituzione meritoria.
Il rifugio è il rifugio dell'associazione Pancia Allegra d'Alessandria, la struttura è quella di via Monteverde. Da questa struttura i mici abbandonati sono stati in questi giorni trasferiti al gattile municipale di Viale Teresa Michel. Finirei con le parole di Ennio Flaiano nel suo Taccuino del Marziano: il mio gatto fa quello che io vorrei fare, ma con meno letteratura. Arrivederci, sentirci, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, un grande giornalista di oggi che parla di un grande giornalista di ieri. Parliamo di Alberto Sinigaglia, un caro amico, un professionista alla stampa di Torino da tanti anni, che parla, che scrive, ma che soprattutto cura una collana, quindi scritta da altri, che secondo me è una cosa ancora più difficile, per i grandi giornalisti, ha selezionato ed è uscito da pochissimo per Aragno, dove appunto è ospitata la collana, un libro tutto dedicato a pensieri di Arrigo Benedetti e soprattutto al suo modo di essere maestro, perché Arrigo Benedetti è stato non solo un grande giornalista, ma è stato anche un grande maestro di altri giornalisti, dettando delle regole, delle cosiddetti codici deontologici, che dovrebbero essere la guida morale e pratica, perché la morale e la pratica a volte debbono coincidere, soprattutto in questo lavoro, dei giornalisti che si occupano di creare quello che noi consideriamo tutti così importante, soprattutto noi che operiamo in questo settore, che è l'opinione pubblica, il senso comune, il parere, i cosiddetti pareri.
La mia presentazione è stata un po' enfatica, grandi giornalisti sono altri, appunto quelli che, ce ne sono pochi adesso di veri grandi giornalisti nel nostro panorama, coloro che hanno fatto davvero del grande giornalismo nel senso della qualità e della moralità, nel senso della preparazione culturale, nel senso del coraggio. Questa collana Classici del giornalismo di Aragno nasce proprio per offrire esempi di grande giornalismo che purtroppo non sono più così diffusi nei giornali d'oggi per varie ragioni di una crisi della quale sarebbe lungo parlare.
Crisi morale,
crisi di schienaritta, crisi di deontologia, rapporti eccessivi con i poteri e con il mercato soprattutto, non quello dei giornali, che invece è un mercato purtroppo sempre più asfittico e sempre più sfortunato per varie ragioni. La collana si prefiggeva e si prefigge quindi non tanto a fare un'operazione di nostalgia, ma di futuro, offrire ai giovani giornalisti, a coloro che si avviano in questa carriera, in questo lavoro meraviglioso e fondamentale per la democrazia, per la cultura, che è l'informazione, formidabile e insostituibile per il senso di cittadinanza, no? Per la conoscenza delle cose, per il sapere chi siamo, dove siamo e dove stiamo andando, ebbene, salvare e offrire prove di grande giornalismo, primo con Alberto Ronchei, poi c'è stato Alberto Cavallari, Arrigo Levi, ora Arrigo Benedetti, attraverso antologie che offrono il meglio, alcuni tra i più fondamentali articoli di una carriera, attraverso interesse di queste persone, delle biografie attraverso il loro mestiere e i loro articoli. Arrigo Benedetti però non fu soltanto, come sappiamo, scrittore e giornalista. giornalista,
partigiano, partigiano.
Partigiano, naturalmente, anche fraterno, amico e coetaneo di un altro grande giornalista leggendario che è stato Mario Pannunzio, entrambi lucchesi, entrambi vicini in molte esperienze.
Nel mondo.
No? Il mondo di Pannunzio, che Arrigo cercò di rilanciare negli anni terminali della sua vita.
Sì, perché visse molto di più di Pannunzio, che morì giovane purtroppo.
Però Benedetti, Arrigo Benedetti, è anche il fondatore dell'Espresso e il fondatore dell'Europeo, quindi stiamo parlando di giornali, i giornali in cui crebbero la Camilla Cederna, la Fallaci, Giorgio Fattori, potremmo fare tantissimi.
Ma il titolo è tuo, il titolo nomi. Questo più giornalismo meno ideologia è scelto dal direttore di Collana oppure è
no,
qualcosa?
È scelto dal direttore di Collana ed è, cioè, da me, queste sono le mie responsabilità, ma soprattutto perché è una frase di Arrigo Benedetti. A un certo punto, quando lui divenne direttore di Paese Sera, fece un ordine del giorno in cui raccomandò alcune cose essenziali che meriterebbero di essere ricordate anche oggi. Nel caso specifico, appunto, il titolo che ho dato al libro, più giornalismo e meno ideologia.
Quindi l'ideologia come un nemico.
Il distinguere le cose, un giornale può anche avere la propria ideologia, però non deve, e deve, anzi ce l'ha ed è giusto che ce l'abbia in una grande democrazia, ma è giusto che distingua la verità dall'opinione e i fatti dalle opinioni. E poi, per esempio, c'erano regole anche di grammatica e di sintassi, ma che molto spesso purtroppo vengono disattese, ma poi una regola, la regola in base alla quale il giornalista non deve mai usare l'io, non deve mai dire io e parlare in prima persona o parlarsi addosso come ormai in troppi fanno, ma deve raccontare le cose con i propri occhi, ma facendole vedere al lettore. Mai parlare di sé, parlare delle cose, parlare dei fatti, parlare delle persone che si incontrano, farle parlare, ma senza mettersi in mostra. E invece questo è un difetto, uno dei difetti che nuociono alla nostra affidabilità e che nuociono al nostro dialogo con i lettori, che purtroppo si sta sempre più perdendo e sfaldando.
Ma non è sempre così, perché vedo ancora con passione tanti lettori divorare gli editoriali. Non dico di quale giornale, perché non voglio fare pubblicità, ma diciamo che un nuovo giornale che è apparso da questi giorni un po' frusti, un po' logori di giornali antichi, ecco, quel giornale sta creando dei lettori appassionati.
Certo, il lettore ha bisogno di verificare le proprie opinioni, ha bisogno di approfondimento. Il problema è che un certo giornalismo negli ultimi anni ha scoraggiato i lettori. Non c'è soltanto una crisi economica per la quale non si va più in edicola.
Non è vero, infatti, giusto.
Ecco, non c'è soltanto la televisione o le reti telematiche.
No, il giornale rimane sempre insostituibile.
C'è una qualità di pensiero, di approfondimento e
vero,
di ragionamento
vero.
Che la gente cercherà sempre, ma che purtroppo certo giornalismo ha scoraggiato. Ma sarebbe un lungo discorso che ci allontanerebbe. Diciamo che questa collana vuol spiegare che un giornalismo di qualità può avere successo e ha ancora una sua fondamentale importanza.
Facci sognare, Alberto, il prossimo numero quindi sarà dedicato a Mario Pannunzio.
No, Mario Pannunzio è senz'altro tra i progetti, ma non sarà
il prossimo.
Non sarà il prossimo.
Qualche indiscrezione, quale sarà?
Gigi Ghirotti, il giornalista che 40 anni fa, quando seppe di essere un malato terminale, chiese e ottenne dal direttore della stampa, allora era Arrigo Levi, di scrivere l'ultima inchiesta della sua vita, e che si intitolò, fu pubblicata a puntate sulla stampa ed ebbe anche un riverbero popolare, popolarità televisiva, il lungo viaggio nel tunnel della malattia, in cui lui, paziente tra i pazienti, malato tra i malati, da una corsia d'ospedale, scrivendo i suoi pezzi in un angolo della camerata e trasmettendoli da un telefono a gettone, allora non c'erano 40 anni fa i telefoni di oggi, i telefonini, i portatili, scrisse l'ultima inchiesta della sua vita per spiegare il rapporto rapporto medico-paziente, paziente-ospedale, famiglie e ospedali. Insomma, un libro bellissimo, una testimonianza.
Sappi che ti posso aiutare moltissimo, perché la famiglia è vicentina, ho cari amici a Vicenza e so che sarebbero non felici ma felicissimi di fare qualcosa per ricordare questo giornalista scomparso a soli 54 anni, ricordiamolo, anche lui giovanissimo. 58 Panunzio, 66 Arrigo, ma insomma diciamo che bisogna condensare tanto, e loro lo hanno fatto, e in pochi anni hanno prodotto, pochi relativamente, ma insomma in pochi anni hanno prodotto delle vite significative, io direi di più, esemplari.
Ecco, è una certa idea del giornalismo, un'altra idea del giornalismo, e una certa bella idea dell'Italia, della società. Ecco, questo li guidava, e questo è anche un'idea per la quale parlare di cultura, se la cultura è anche queste cose,
assolutamente
non
sì.
Dovrebbe fare impressionare, come purtroppo...
No. Lasciamo stare chi scrive i romanzi, io parlo dei giornalisti, quelli che non scrivono i romanzi, ma che fanno cultura molto di più di chi si mette a raccontare le storie di mamma e papà. Secondo me è molto meglio fare bene i giornalisti, che vuol dire essere uomini di cultura. Attenzione, per me essere giornalista è molto importante, non è una diminuzio. E perché scimmiottare i romanzieri? Sono due carriere diverse, non trovi, Alberto?
Ma la cultura del sapere le cose, del conoscere le cose,
finalmente.
Non la cultura delle cattedre, non la cultura dei tromboni,
esatto. O del romanzo che punta un'altra cosa, esatto. Grazie ancora, ti vogliamo con noi prestissimo per continuare a parlare di grandi giornalisti e, perché no, anche di Gigi Ghirotti.
Grazie tante, buona giornata a tutti.
Carta vetrata.
Ben arrivati alla conclusione anche di questa puntata, con immancabile, immarcescibile, il nostro Cristiano Draghi, che dei grandi giornalisti è una voce dalla provincia, dal profondo nord, da Rovigo, e continua a raccontarci cose interessanti e importanti, come una sua visione da europeista convinto, perché sappiamo, Cristiano, che fai parte dell'associazione di europeista più antica d'Italia. Dici tu qual è?
Il Movimento Federalista Europeo, perché il...
Che sono più di 100 anni, credo che esiste, no?
Beh, no, è stato fondato da Piero Spinelli, no?
Vabbè,
no,
poco
no,
meno,
no,
poco
non,
meno.
Non così, non così, dopo la guerra. Forse conoscete, chi non lo conosce sarebbe bene che lo conosca, il Manifesto di Ventotene.
Acipicchia.
Che è uno dei pilastri della concezione europea. Guardate che se uno va in Europa e lì vede la sala Piero Spinelli, cioè alle volte noi non ci rendiamo conto, a Bruxelles, nel Parlamento europeo, la sala Piero Spinelli è una delle sale più importanti, perché il Piero Spinelli è un padre dell'Europa, è uno dei grandi dell'Europa.
Ecco, in questi giorni si parla tanto di Europa, di Ucraina che vuole diventare europea, anche se in realtà di questo ancora non si è parlato, perché nessuno ha chiesto all'Ucraina di diventare paese europeo, in realtà era solo un accordo bilaterale di scambi economici, però loro hanno fatto di più, si sono buttati avanti ed è successo quello che è sotto gli occhi di tutti, insomma, questa...
Soprattutto credo che non volessero diventare o rimanere un brandello della ex Unione Sovietica. Cioè, credo che il punto sia quello. Sai, io ho un legame particolare con l'Ucraina, perché da buon anarchico ho i ricordi delle mie letture sulla rivoluzione ucraina di Nestor Makhno, la Makhno vicina e simili, cioè che poi fu repressa e con grandi massacri, come allora purtroppo usava da parte dei bolscevichi.
È entrata nel mito, ricordiamolo.
Sì, esatto, quindi Makhno è un personaggio veramente straordinario, è forse uno dei due o tre momenti in cui come la Catalogna, in cui il movimento anarchico ha avuto, come dire, per qualche tempo il controllo di un territorio, ecco. E vabbè, insomma, ora stiamo vedendo qualcosa in Ucraina che ci preoccupa, allarma. Mi pare che la piega che le cose stiano prendendo in questi ultimi momenti siano migliori. Mi pareva invece una riedizione della rivolta di Praga.
No, sembra di no, che le cose stiano andando nel verso giusto. Piero.
Sì, se, insomma, sono Piero, buongiorno. Se c'è la possibilità di avere informazioni o analisi precisi, perché la cosa che si capisce è che in Italia, ma forse anche in Europa, c'è una, veramente una dicotomia nell'informazione, cioè quasi si dovesse tifare per una parte o per l'altra, e tra l'altro non si sa neanche bene quali siano le parti in campo. Cioè l'unica cosa che si sa è che l'Ucraina, o Ucraina, non so neanche personalmente qual è il modo corretto di pronunciare, è come avesse due anime, no? Cioè tutti ricordano che durante la Seconda Guerra Mondiale c'era una parte dell'Ucraina filo tedesca, e poi dall'altra parte però c'era il generale Timoshenko, da un cognome chiaramente ucraino, che era uno dei comandanti dell'armata russa. Cioè l'Europa non ha chiaro, anche chi parla personalmente, cioè, non si ha chiara la storia.
Ma anche Bulgakov, se andiamo sulla letteratura,
la
no?
storia di questo paese non c'è chiarezza. Se tu puoi raccontarci qualcosa, aiutarci a capire.
La mia vera opinione è proprio dal punto di vista europeista, cioè sull'autodeterminazione dei popoli, tanto per cominciare. L'autodeterminazione dei popoli è cosa che fa abbastanza discutere, ma soprattutto quando capita in casa tua, no? Stiamo pensando all'Alto Adige, o sto pensando alla Corsica per i francesi, o anche a quei piccoli movimenti veneti che vorrebbero dei referendum.
Ma noi abbiamo la Sardegna, che è un caso di autodeterminazione repressa piuttosto energicamente.
Piuttosto energicamente, appunto, quando capita a casa tua, il problema è che veramente la soluzione, secondo me, è l'Europa. La soluzione è l'Europa, perché l'Europa è un'entità come gli Stati Uniti.
Non proprio ancora.
Beh, no, è un'entità che si vorrebbe.
Ah,
come
certo,
gli Stati
certo.
Uniti, certo.
Noi la vogliamo così, certo.
Un grande paese federale in cui a quel punto i confini statali non hanno più senso, queste entità nate nell'Ottocento non hanno più il valore di una volta, e si hanno invece delle entità regionali che sono quelle dove effettivamente si riesce a trovare un'identità. Mi fa impressione il fatto che qui ci siano movimenti e persone che combattono l'euro, veramente una battaglia, non dico di retroguardia, ma veramente assurda e incredibile. Vorrebbero il ritorno alla vecchia lira.
E credo sia una battaglia di ignoranza dell'ABC di tutto, cioè nel senso, proviamo a pensare cosa accadrebbe se dovessimo pagare il petrolio, il gas e lire svalutate, e ci facciamo due risate, insomma.
E ci facciamo due risate, sì, perché noi non siamo la Svizzera.
Sì, sarebbero 4.000 lire al litro, prezzo a poco.
Ecco. Sì, ma pensa al balbotto immediato di tutta la faccenda, ma al di là di quello che succederebbe praticamente, è proprio il concetto. Il problema non è che c'è troppa Europa, il problema è che c'è poca Europa.
Ecco, poca Europa, esatto.
Ma abbiamo delle contraddizioni terribili, cioè basta pensare, cioè la lingua franca dell'Europa e dell'euro, che è l'inglese di un paese che non è nella zona
Attenzione,
euro.
Piero, anche la questione dei Marò, di cui non si è occupato nessuno, e hanno detto che era una questione bilaterale tra Italia e India.
Beh, ma come ci ha raccontato il generale, la questione di Marò, c'è stato anche un problema all'italiano, c'è un pasticcio absit iniuria verbis combinato dall'allora ministro La Russa, ce l'ha spiegato il generale Angioni, insomma poi ne possiamo riparlare. Il problema è che i Marò avevano uno status giuridico molto particolare su quella nave civile, questo ha permesso all'India di giocare su molti tavoli, e all'Italia, e ha messo l'Italia nell'impossibilità di reagire nel modo
Cristiano,
in cui si sarebbe dovuto
reagire.
Cristiano,
a te la conclusione in fine puntata.
No, va bene, bisogna appunto pensare che abbiamo bisogno sempre più Europa. Pensiamo solo alla questione degli F-35, tanto per dire, noi abbiamo un problema nostro se comprarli o non comprarli. La difesa dovrebbe essere europea, la politica estera dovrebbe essere europea, un sacco di cose.
La difesa dei confini
e il sostegno ai migranti che arrivano,
perché
che
noi
non
siamo
è un problema
confine d'Europa, non siamo solo confine d'Italia, attenzione.
Ricordiamoci che noi avremmo potuto, se avessero cambiato due righe in qualcuno dei patti fra sovietici e statunitensi alla fine della guerra, noi potevamo oggi essere l'Ucraina. Cerchiamo di ricordarci.
Vero, vero, quindi, vero.
forse dovremmo fare, è vero che tu che hai memorie triestine, istriane, eccetera, nella tua mente e nella tua storia, e questo vuol dire che noi avremmo tranquillamente potuto essere una roba del genere. Pensiamoci veramente bene e cerchiamo di essere davvero sinceramente europeisti come Altiero Spinelli e grandi padri della patria. Insomma.
Grazie ancora, Cristiano. Ti ringraziamo sempre, perché queste sono parole uniche. Alla prossima puntata.
Grazie davvero, buongiorno e buona domenica.